Oggi parliamo di invisibilità, di troppa visibilità e di sogni da realizzare a tutti i costi. Diamo il benvenuto a Basement Café by Lavazza, al sindacalista attivista sociale Aboubakar Soumaro e alla cantautrice Gaia.
Bene, tu?
Ciao.
Tutto a posto?
Tutto ok.
Grazie per l'invito.
Grazie a voi per essere venuti. Allora, voglio partire con domande semplici. C'è un numero di telefono che vi ricordate a memoria di qualcuno?
Numero di cellulare di mia madre e mio padre,
okay,
che non hanno mai cambiato, quindi fortuna mia e per la mia memoria. Perché io ho avuto il cellulare dopo tutti i miei amici. Quindi dovevo ricordarmi i numeri a memoria, dovevo comunque fargli sapere che era tutto ok. E poi quando ho iniziato a studiare in un altro paesino me l'hanno
dato. Ma dopo quanto?
Prima superiore me l'hanno dato.
E fino a quel momento come li sentivi, con le cabine telefoniche?
Telefono di casa.
Ah, ok. E quando eri in giro, cabina telefonica?
Cabina telefonica, oppure chiedevi al bar di turno, posso fare una chiamata, una telefonata alla vecchia, che non è così vecchia, però dato che comunque va tutto così velocemente che sembra un secolo fa, io ho soli 23 anni, però sì.
Io in realtà era il numero di telefono di mio fratello.
Ok.
Era nei primi anni, da quando mi ero trasferito in Italia. E quel numero me lo ricordavo e quindi andavo di domenica, si andava lì insieme a tante altre persone e quindi lì davanti al call center, come veniva chiamato, e a turno, no? Si andava a fare la telefonata e quindi sì, lo ricordo e fino adesso sì, è rimasto. E poi col passare degli anni viaggiamo col nome associato,
sì.
Delle volte non ti si ricorda neanche il numero.
E pensi che tuo fratello se lo ricorda il tuo numero invece?
Il mio numero?
Sì.
Non l'ho mai cambiato.
Ok, mai.
No,
io ho sempre cambiato.
Mai cambiato.
Di chi vi ricordate per sorridere?
Le mie sorelle.
Tue sorelle? Anch'io rispondo alle mie sorelle.
Sì. Totale.
E c'è un'immagine che ti viene in mente?
Beh, loro due insieme sono la cosa più bella che si possa vedere. Io sono la più grande, quindi sì, anche un po' mater, famiglie, tra le sorelle. E ho questo senso mega protettivo nei loro confronti e sono uscita di casa molto presto, quindi loro hanno instaurato un rapporto super solido di sorellanza vera e propria, anche molto complice. E io spesso e volentieri, avendo preso un po' i panni da la mamma delle sorelle, sì, le guardo e a volte il mio cuore un po' si stringe perché vorrei anch'io avere
entrare
quella cosa
dentro
lì, però è così bella e così pura e so che anche ho imparato ad accettare che il mio rapporto è semplicemente differente, di natura differente. Sono bellissime quando parlano insieme, quando scherzano insieme, sono mega autoironiche, sarcastiche, hanno proprio un senso dell'umorismo che mi rallegra gli occhi e il cuore.
Di chi ti ricordi per sorridere?
Sono di una famiglia numerosa.
Ah.
E quindi ricordo le prese in giro. E quindi le prese in giro da parte dei miei fratelli, me le ricordo, ogni persona viene associata a una battuta, a uno scherzo. E anche fino adesso, ogni volta che ci sentiamo per telefono, scatta lì e va subito la battuta e ci si mette a ridere. E poi mio figlio, che mi chiama Abu,
ah,
e lui ha 2 anni, quando mi chiama Abu faccio, non ho sentito, papi.
Per cosa ti prendono in giro i tuoi amici?
Sono una persona estremamente permalosa di natura,
ah,
quindi ovviamente è terreno fertile per loro. Devo dire che gli amici, quelli stretti di cuore con cui sono cresciuta, mi prendono in giro anche perché è il nostro modo, tra virgolette, di comunicare in un certo senso. Quella cosa che è legata a uno stadio della vita in cui comunque anche socializzare era un po' all'inizio, era un po' complicato, e quindi secondo me il farsi e lanciarsi delle battute a vicenda era un po' il modo di entrare in sintonia, di sentirci anche un po' nucleo familiare, in un certo senso, quello che scegli. E quindi giocano tantissimo sul fatto che io sia permalosa, che sia molto egoriferita, infatti faccio un mestiere che è tutto incentrato su di me, però questa è una cosa anche che mi ha portato poi nella vita a modificare, a più che modificare, comprendere e smussare.
Abu, posso chiamarti così?
Sì.
È difficile spiegare agli altri il lavoro che fai?
No. Delle volte mi chiedono alcuni, ma il tuo lavoro concretamente cos'è?
Come rispondi?
E rispondo sempre, il mio lavoro è quello di consentire a chi il sorriso non l'ha mai conosciuto di poter sorridere.
Bellissima risposta.
Ma neanche per questo togliere il sorriso a chi ha sempre sorriso. Dobbiamo tutti poter sorridere.
Wow, yes.
Sì.
Bellissima, bellissima risposta.
Bellissimissima.
Come spieghi agli altri che lavoro fai? O lo sanno già? Forse sì, lo sanno già.
Per me quello che faccio non è semplicemente scrivere le canzoni o portarle su un palco. Quello che faccio io è crescere con il pubblico che mi dà l'opportunità di condividere con loro la mia crescita. Il mio lavoro è principalmente interiore, per cercare di vivere la migliore esistenza che io possa vivere in questa vita che mi è stata concessa, farlo con i talenti che Dio, chi per egli, ognuno ha il suo, no? Ci ha donato, e svilupparli per il bene. Nella musica poi parte tutto essenzialmente dal mio sentire, che poi si trasforma e si muta in una canzone, che poi è dietro un concetto, un video che voglio comunque esplicare, raccontare con i miei mezzi, quello che ho vissuto in maniera molto sincera. Ho la necessità di poter difendere le cose. Non posso raccontare qualcosa che non ho vissuto, che non sento. Sì. Mi fa molta fatica la menzogna. Per quanto possa essere forte come parola, vivere in un sentiero, in un corpo che non corrisponde con quello che ho dentro, è la mia fatica più grande.
Sì. Mia sorella mi dice spesso, quando leggo i commenti, quando leggo le persone che parlano di te, dicono che tu sei troppo serio, ma tu non sei così. Tu quando sei a casa sei una persona felice, eccetera, eccetera. Ed è un po' come se fuori da casa avessi costruito un personaggio, non so, una maschera, uno scudo. Io sono stato in Angola per la prima volta, il mio paese d'origine, un paio di settimane fa. È stata la prima volta nella vita in cui mi sono sentito libero. Quando ti senti libero? E quando invece ti senti meno libero nella vita di tutti i giorni?
Si nasce liberi, diceva Nelson Mandela.
Sì.
Si nasce liberi. E poi a un certo punto questa libertà, la possibilità di accedere effettivamente a questa libertà, viene ostacolata da tutta una serie di dinamiche lavorative, culturali, identitarie, e anche semplicemente dire ciò che si è, vivere ciò che si è in realtà, senza per forza doversi nascondere. E quindi crescendo scopriamo che ci sono degli ostacoli, e sono proprio questi ostacoli che bisogna in qualche modo rimuovere. Sì. E quindi la libertà diventa una conquista.
Sì. Questa è la vita che sognavi 10 anni fa, questa che stai vivendo? Ci sei vicina, no?
Sì. Fare musica, fare quello che sto facendo è sicuramente quello che ho sempre voluto fare. È differente da quello che immaginavo, giustamente.
Cos'è diverso?
La mia interiorità.
Ah.
Il mio percorso emotivo. Sono stata molto agevolata nella vita. Sono cresciuta in un contesto, come dicevo prima, d'amore. Ho una famiglia stupenda. Ho avuto fin da subito la possibilità di viaggiare, no? Di vivere un po' in un contesto urbano da 20 milioni di abitanti come São Paulo e in un paesino da 20.000 come Viadana. E questa cosa mi dava veramente un quadro ampio e diversificato e quasi opposto come contesto sociale. E quella cosa all'inizio ti incasina completamente, perché giustamente nel tuo nucleo hai la libertà di accrescere il tuo io in maniera libera. Cioè, i miei genitori e le mie sorelle mi hanno sempre amata per quella che ero e che sono e che sarò in costante evoluzione. Però poi uscivo e dicevo, ma com'è che quello che mi viene insegnato non corrisponde con quello che invece viene raccontato magari a scuola o vivo a scuola? O quando torno in Brasile è diverso da quello che invece mi insegnano in Italia. E poi guardo il telegiornale e ci sono delle cose che non sono belle o che non comprendo. E quella cosa mi innervosiva, non mi faceva avere il controllo. Sì. E anche quello è uno dei punti su cui sto lavorando nel mio percorso. Quindi mi sono sempre alla fine portata a fare scelte nella vita che mi facessero perdere il controllo. Sono uscita di casa presto, sono andata a vivere un po' negli Stati Uniti, un po' in Germania. Ho fatto delle scelte anche legate al mio lavoro che mi portassero poi in contesti che in realtà funzionassero poco con la mia vera essenza, perché in un contesto familiare, come dicevo prima, protetto, o con i miei cari, con le persone che io sceglievo, ero me stessa, libera, completamente consapevole, piena e divertita ed estrosa ed estroversa, eccetera. Nel contesto invece sociale, che non sceglievo, mi trovavo in estrema difficoltà perché non riuscivo appunto a trovare un incasellamento.
Se io domani volessi cambiare nel mio piccolo e nella mia pigrizia un po' il mondo che tu racconti, qual è la cosa più piccola che potrei fare?
La prima cosa è liberarci dalle catene che abbiamo nella mente. Perché ci sono delle catene che ci dicono che noi non riusciremo a realizzare i sogni che abbiamo nella mente, nell'immaginario. E quindi se nasci da una famiglia di operai, ti devi arrendere, la tua vita sarà caratterizzata come quella che ha caratterizzato la vita dei tuoi genitori.
Sì.
Io in realtà lucidavo le scarpe in Costa d'Avorio. E ricordo benissimo che la mia infanzia è stata caratterizzata a scuola, e il giorno in cui non andavo a scuola andavo a lucidare le scarpe per le strade, sotto la pioggia, sotto il sole. Andavo lì e ogni persona che incontravo nella mia mente guardavo quella persona, ma mi realizzavo dentro un immaginario, una posizione che mi diceva: sì, tu un giorno avrai altre persone che si ritroveranno nelle medesime condizioni di bisogni come te, ma a quelle persone devi dargli la possibilità di poterli realizzare. E ti dico una cosa, facevo il ritaglio sui giornali di moda che c'erano all'epoca, li ritagliavo, avevo un fotoalbum, me li conservavo, tutto quello che era italiano, abbigliamento, dicevo, le top di top. Perché questo era il top, perché era l'eleganza, era esaltare la bellezza sull'altare dell'impoverimento, per dire che dentro l'impoverimento c'è dignità, e fa uscire questa dimensione estetica. Lì connessionavo e mi dicevo: io un giorno in quello stato vorrei andare.
E così è stato.
Sono qui oggi.
Prima di lanciare il prossimo film, voglio farti una domanda. Dove vai? Dove guardi? Chi cerchi quando vuoi tornare ad essere felice?
L'ultimo periodo storico mi ha portato a cambiare radicalmente la mia ricerca. Cercavo nei miei posti di comfort. Bahia è un mio posto del cuore. È un posto dove riesco a riconnettermi con la natura, con le persone. E riesco ad essere in armonia con tutti. È molto bello, è molto potente. È capitato qualche anno fa, durante un capodanno, e non prendetemi per pazza, ma di sentire il potere della natura. Cioè, è come se parlassimo, se avessimo un dialogo. Da lì ho iniziato a sviluppare comunque un dialogo interiore diverso per poter avere i mezzi per comunicare con tutti. Perché con le persone faccio fatica. E nell'ultimo anno invece ho iniziato a cercare dentro di me, per forza di cose. Quest'ultimo anno ci ha portato veramente ad essere con noi stessi, per forza. E ho iniziato a fare un percorso di scoperta molto più intensa di me stessa, anche delle parti che non mi piacciono di me. E il mio obiettivo è trovare quel momento di pace, quel luogo di pace con me, sola. Questo è il mio obiettivo. E non andare ad appoggiarmi a ricercare altrove, perché quel ricercare altrove non mi ha portato felicità fino adesso.
Sì. A proposito di questo, ti faccio vedere un film che si chiama La ricerca della felicità.
Cioè, Quando stavo in marina ho lavorato per un dottore che adorava giocare a golf, ore e ore, tutto il giorno. E ho anche eseguito svariati interventi medici quando mi lasciava da solo nello studio. Perciò sono abituato a stare in una posizione in cui devo prendere delle decisioni. E... signor Twistle, senta, è una cosa importante.
Scusami, è che quest'affare fa impazzire.
Io lo so fare.
Nessuno ci riesce, non dire cavolate.
No, sono abbastanza sicuro che ci riesco.
Non ci riesci?
Faccia vedere. Me lo dia. Da quanto ho capito funziona così, che ruota attorno a un perno, quindi i pezzi al centro non si spostano, perciò se al centro c'è il giallo, quello è il giallo. Se al centro c'è il rosso, quello è il lato rosso.
Ok.
Ecco.
Felice di anch'io. Hai fatto un lato.
Sì, un lato. Miseria. Lo faccio tutto.
Incredibile. Ci sei quasi.
Perché ti appassiona così tanto questo film?
Perché si nasce felici e poi dopo ci si ritrova in una situazione di infelicità e quindi la felicità è da ricercare.
Sì.
E si trova dentro quella dimensione di armonia interiore ed esteriore.
Sì.
Ciò che manifestiamo oggi in una società dove apparentemente abbiamo tutto, si direbbe, perché non siamo felici? Perché siamo dentro la bolla del competitivismo. Se non riesci ad avere 3-4 i like, vuol dire che sei un fallito. Vali per il numero di persone che ti seguono sui social. Vali per come appari e non per ciò che sei, fai. E quindi di conseguenza non sei soddisfatto. A me è capitato di pranzare in un momento della mia vita con del pane, acqua e zucchero, ma ero felice dentro. Dobbiamo ritornare a riconsiderare questa dimensione dell'importanza della vita, l'armonia, la felicità interiore e contemporaneamente le persone che spesso sono presi da questa prigionia del presentismo, provare a liberarli e a vivere questa felicità. Ma lo riusciremo a fare se immaginiamo un modello economico al servizio della persona.
Sì. Gaia, quando si manifesta la tua ansia?
In varie situazioni.
Quali sono quelle che ti spaventano di più e che non riesci a controllare?
Beh, le situazioni in cui io so di non aver ascoltato la mia vocazione.
No.
Soprattutto a livello lavorativo ultimamente, perché sto mettendo tante delle mie energie e della mia presenza in quello. Quando non mi ascolto e dentro ho tutte le risposte, dentro di noi tutti abbiamo la risposta del proprio percorso e se lo ascoltiamo possiamo essere in comunità e non essere invidiosi dell'altro o guardare il numero o guardare come è vestito uno, ma seguire quello che realmente conta. E quando io non lo faccio, e mi capita di farlo anche attivamente, questa è la cosa che mi fa venire l'ansia, cioè seguire una situazione lavorativa o emotiva che so che non mi farà star bene, perché già mi crea fastidio. Io pensavo, ok, il mio obiettivo è fare musica davanti a tantissime persone quando ero piccola e mi immaginavo lì. E crescendo ho capito che quello è il mio mezzo, ma quello che devo fare io è raccontare la mia esistenza e la mia necessità di benessere e di sincerità perché possa anche essere tool e strumento per gli altri. Perché vivo in una condizione di privilegio e non è una colpa, è una cosa che invece devo utilizzare in maniera fiera perché ho tutti i mezzi e voglio farlo con consapevolezza. Quindi è un percorso che mi permette di ricercare la mia felicità provando ad essere anche un diario di bordo per altri, non solo per me.
Ti senti amata?
Mi sento amata. Mi sento amata, mi rendo conto che a volte non ci basta questo. E questo poi porta anche a smussare certi meccanismi psicologici per i quali noi diamo amore per riceverlo, no? Bisogna dare amore, punto. In maniera selfless. È l'unico modo per amare in maniera pura e non creare invece dei meccanismi tossici nelle relazioni interpersonali. Perché spesso non se ne parla, no? Spesso è un po' stigmatizzato il fatto di riesco ad amarmi e ad amare anche un'altra persona. Spesso devo essere completamente privo della mia essenza per potermi dare al 100% a un'altra persona. Questo è esattamente ciò che non si deve fare e che ovviamente per sentito dire non ce ne rendiamo conto, ma sulla propria pelle poi è una lezione che immagazziniamo.
Tu sei il fondatore del Movimento degli Invisibili. Cosa devo sapere per smettere di essere complice? Cosa devo sapere di questi invisibili?
È importante conoscere il contesto in cui noi viviamo. È importante anche conoscere le ragioni che sono alla base di determinate condizioni che noi viviamo e non avere l'atteggiamento, in qualche modo, mettiamola così, di riflesso spontaneo. Sì, va bene la spontaneità, che è frutto di lunga meditazione, diceva Pablo Neruda, ma quella meditazione ci deve spiegare le ragioni per le quali oggi non riesco, pur lavorando, a soddisfare i miei bisogni vitali. Per quale motivo non riesco a pagare l'affitto? Per quale motivo lavoro all'interno di una big city, ma non riesco in nessun modo a costruire il mio futuro? Per quale motivo, nonostante 4-3 lauree, io continuo ancora a vivere una dimensione di precarietà esistenziale? E per quale motivo oggi, a 50 e passa anni, tanti anni di lavoro, per una crisi non riesco più a rientrare nel mondo del lavoro? Ma per quale motivo io, che lavoro all'interno del mondo della cultura, debba vergognarmi nel dire che anche io sono stato colpito dagli effetti della pandemia? E tutta una serie di cose. Quindi darci delle ragioni, delle motivazioni. E una volta che noi scopriamo le ragioni che sono alla base, vuol dire predisporre tutto ciò che bisogna mettere in campo per evitare, rimuovere quegli ostacoli, come dice l'articolo 3 della nostra Costituzione, no? Che è compito dello Stato rimuovere quegli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono, parafrasando, lo sviluppo della persona umana. Bellissima parola. E quindi di conseguenza è possibile realizzare questo da soli? No. E quindi la comunità degli invisibili movimento è frutto di interrogativi che partono da tantissimi giovani, riders, zappatori, metalmeccanici, golf, badanti, partite IVA, persone del mondo della cultura, disoccupati, giovani che sono anche lontano dall'Italia, che spesso capita di sentire una politica chiamarli cervelli in fuga, ma in realtà quelli che poi arrivano sulle nostre coste li chiamiamo migranti. Sì. Sono tutti migranti, sì. Partiamo da questo dato. Sì. E questo forse ci aiuterebbe in qualche modo. Ecco, la volontà nasce da questo insieme di persone del dire: mettiamo insieme i nostri sentimenti, le nostre percezioni delle sofferenze, dei dolori, perché da questa comunione dei dolori, questa condivisione dei dolori può sorgere dalla disperazione, dal buio della disperazione, le luci della speranza, sì, e dei desideri.
In Angola c'è, la chiesa è un elemento importante. Quando sei in chiesa c'è un momento durante la messa che si chiama témoignage, dove le persone arrivano e fanno una testimonianza di qualcosa per cui Dio esiste nella loro vita, no? Quello che tu mi racconti attraverso una tua testimonianza, quello che fai nella vita e come nel concreto agisci nelle vite delle persone che poi incontri e nelle vite delle persone di cui parli.
Uno di questi esempi è un riders che l'altro giorno giravo per Genova, cercavo una via in realtà, e incontro questo ragazzo con la bici, faceva una salita, mi fa: sono gli chiedo gentilmente, posso chiedere un'informazione? Mi fa, tieni, io a te pensavo, ti cercavo. Io ti cercavo perché ti seguo sui social, ma posso dirti una cosa? Dimmi, la nuova situazione nella quale oggi noi ci troviamo, con la piattaforma con la quale lavoriamo, in realtà stiamo perdendo. Se puoi, se riesci, bisogna parlare anche di questa situazione. Il tema non è quello di fermare il processo della digitalizzazione.
Okay.
La sfida non è quello di fermare il mondo di queste nuove forme di attività lavorative. Il punto vero è quello di costruire all'interno dignità. Noi portiamo avanti, ad esempio, gli sportelli che facciamo per strada, dei riders, la Casa dei Diritti e della Dignità. Ci ritroviamo con lavoratori che lavorano a cottimo e quindi sulla base del numero di consegne, ma ciò che poi li torna è una miseria.
Oh.
E quindi parliamo di un'economia dell'era moderna, digitale, che porta con sé forme di impoverimento arcaiche,
okay,
forme di abbruttimento arcaiche. Quindi stabilire all'interno diritti e dignità ne va del sapore etico di ciò che noi mangiamo.
Sì.
Perché il vero sapore è quello, se ci sono i diritti rispettati.
Posso farti una domanda? Come posso praticamente essere attiva nella rivoluzione contro questo sistema?
È informarci sulla provenienza di ciò che noi mangiamo. E quando incontrai dopo 8 ore di sciopero l'allora presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, fece la proposta di introdurre una patente del cibo. Questa patente contiene un insieme di dati che riguardano la provenienza dei semi. Una volta, da bambino, da ragazzino, mia mamma diceva: conserviamo questi semi per la prossima stagione. Ma i semi di chi sono oggi? Chi decide cosa piantare e cosa no? E quindi dai semi, e queste informazioni all'interno devono contenere questa patente, anche il giusto prezzo per il contadino e l'agricoltore, e che a sua volta abbia rispettato la paga giornaliera, non facendo fare 12 ore di lavoro alla bracciante al bracciante, pagandogli poi la metà di quanto previsto da contratto, 20-25, e ci sono lavoratori che percepiscono una paga in natura, litri d'olio, passata di pomodoro, chili di pasta. E questo riguarda tutte e tutti. E in più vivono poi all'interno di tuguri. E quindi questa patente contiene anche la giusta paga per le cassiere, che spesso andiamo ai supermercati, passiamo, che sembrano dei codici a barra vivente. I lavoratori e lavoratrici della logistica e chi fa il trasporto di quel cibo fino al riders. E quindi quando noi ci ritroviamo con il piatto davanti a noi, dobbiamo avere un minimo di informazione. Quindi un consumo consapevole, mi dirai, non è dato a tutti fare un consumo consapevole, perché chi vive in un quartiere difficile, chi vive la precarietà, è chiaro che l'obiettivo è spendere poco per mangiare tanto. E quindi va di pari passo il diritto a un cibo etico insieme alla giustizia sociale e sì, anche madre natura. Noi non possiamo consumare inquinando madre natura. E quindi sono tutte dinamiche che vanno insieme. C'è bisogno di poco per farlo.
C'è bisogno di poco per farlo?
Sì.
Hai fatto parecchi tentativi nella vita e oggi hai conquistato una vittoria. Quanto hai paura che questa vittoria possa essere temporanea?
È uno dei miei più grandi traumi questo. All'inizio pensavo che raggiungere un obiettivo portasse con sé anche uno status di chiusura di quel capitolo. Ok, questo livello ce l'ho e rimarrà per sempre mio. Per diritto di desiderio e di costanza, questo valore è mio. In realtà la vita è anche la palestra più difficile e interessante del cosmo, quindi non è così, va difeso quotidianamente. Si installano una serie di meccanismi che ti portano ad entrare in uno status d'ansia, che non è per nulla propositivo verso invece il progresso, l'evoluzione anche del mio essere, del mio percorso, del mio vissuto. E però anche nella praticità è difficile, perché i traumi sì ci fanno crescere, ma tornano, sono costanti.
Ma tu, per te, ci sei riuscita perché sei brava o perché sei fortunata?
Perché sono entrambi, perché la fortuna in realtà arriva quando tu sei preparato e pronto e caparbio e hai l'umiltà di ascoltare, ma anche la centralità di scindere cosa è giusto e sbagliato da quello che ti viene detto.
Sì. Thomas Sankara, presidente del Burkina Faso, che fu ucciso e assassinato dai francesi, da Blaise Compaoré, morì con una casa che non aveva ancora finito di pagare, con una bicicletta e povero. E quando lessi questa storia, lui che riuscì a cambiare la storia del Burkina Faso nei suoi anni in cui fu presidente, pensai, ma chi ha pensato a lui negli anni in cui era in vita, lui che pensava a tutti gli altri? Ecco, il tuo modo di raccontare la positività mi ricorda un po' Sankara, no? Ci ho pensato subito quando ho iniziato a parlare. Chi pensa a te?
Per me è una missione di vita che parte da un approccio che deve essere quello di costruire dignità anche in ciò che viene rappresentato come miseria. Ma per fare questo, l'io è un io che si spoglia dal peso dell'individualismo e abbraccia la bandiera di un io relazionale. Perché un mio io non può essere un io che va a negare l'esistenza di Gaia, ma un io che cerca di entrare in sintonia con quella esistenza di Gaia, con quella diversità, diversità dalla quale poi emerge l'essenza della bellezza della vita. Ed è chiaro che io sento il peso della responsabilità sulle spalle, ma questo peso della responsabilità bisogna far sì che sia una responsabilità distribuita,
sì,
con dei ruoli ben precisi e assegnati, ma creano armonia come un'orchestra. Io non sono cantatore, però quando c'è quell'armonia, in qualche modo noi siamo
la
lì, diciamo,
funziona.
La musica funziona, il ritmo mi attira, mi avvicina.
Orchestra, giusta armonia, vi faccio vedere un film dove si parla di fare squadra.
Bel discorso, capo, non ne hanno perso una sillaba, ma non hai dimenticato qualcosa?
Che cosa?
La tua energia segreta! Wow! Bei bipiti! Reggimi il gioco! Non essere egoista, Michael! Siamo i tuoi compagni di squadra!
Ma comunque!
Energia segreta? Non vorrei negarcela, spero, Michael!
Ma no, è che non pensavo che ne aveste bisogno, cioè... Siete così forti, agguerriti.
Ma siamo anche un po' polli e questa brodaglia ci serve.
Ne vorrei un goccio anch'io, chissà, magari.
Sapete, questo va contro tutto quello che mi hanno insegnato in materia di salute.
Vuoi vincere o no?
Alla salute.
Allora, facciamogli vedere chi è di un altro pianeta, eh? Ci state? Siete pronti? Andiamo!
Gaia, c'è stato un momento in cui hai pensato di mollare tutto?
Mollare tutto mai? Cambiare il modo in cui lo stavo facendo troppe volte.
Ah. Cambiare cosa?
Mi ritrovo poco nella società in cui stiamo vivendo attualmente. Faccio fatica, non ho ancora i mezzi emotivi per a volte riuscire a ricevere quello che mi viene dato, sia in senso positivo che negativo, sia nelle responsabilità che invece nella visibilità, no? Io lo faccio per amore della musica, nasce come quello, nasce come terapia mia, che poi è diventata vocazione, quindi terapia anche magari per altre persone, momento di libertà, di svago, di amore, può essere anche semplicemente la canzone che ascolti quando stai facendo la doccia e io sono felice perché è un momento per te. Però la visibilità c'è responsabilità, una responsabilità che ogni tanto arriva con grande portata, che io voglio accogliere, a volte mi sento senza i mezzi per farlo e quindi mi abbatto, a volte arriva semplicemente un'ondata di odio indesiderato,
sì,
soprattutto quando esponi la parte più pura e sincera di te, e nel mio caso è la musica. Io lo uso veramente come inizialmente terapia per me. Finisco un momento difficile e lo scrivo e lo metto in musica e lo condivido, e quello per me è l'atto più puro di altruismo che io possa in questo momento storico fare, della mia vita, storico del mio percorso. E quando arriva a volte hating o anche incomprensione da parte degli altri, quella cosa mi fa male indubbiamente, per quanto io possa essere strutturata, abituata, quella cosa ti arriva. E credo che anche l'introduzione di una tecnologia così sviluppata che possono essere i social, che ci dà in realtà un potere enorme, cioè quello di dire la nostra, di essere presenti, di poter modificare anche con crescendo con velocità una situazione sociale, culturale, artistica o di qualsiasi altro tipo, in maniera così veloce e prorompente, può essere un bene, ma al contempo non abbiamo, secondo me, l'educazione civica per poter coesistere in questo momento sui social.
Abu, chi è il tuo più grande nemico? L'indifferenza, perché l'indifferenza in qualche modo è il peso morto della storia, diceva Gramsci. E da questo punto di vista il mio primo nemico è l'indifferenza. Io credo a un modello di società che non deve portare le persone a doversi nascondere, vergognare perché sono precari. Il modello che propongo, che proponiamo noi, è un modello che deve valorizzare le diversità e che una persona non sia discriminata perché è gay, perché è lesbica, o che una persona non sia stigmatizzata perché non viene detto che è italiana, perché l'identità italiana è un'identità statica. La bellezza di questo nostro paese sono le Italie, diceva un sociologo. Le Italie al plurale, è sentire parlare napoletano, veneto, piemontese e varie, ma sentire queste parole, questo accento, con persone che sono diversamente abbronzate come me, o in qualche modo sì, sono espressione di questa Italia dinamica, un'identità non statica. E Gaia è l'emblema, la manifestazione di questa bellezza della diversità.
C'è stato un momento in cui un politico è stato in grado di illuderti, o un momento in cui ci hai creduto, ma poi ti sei reso conto che era sempre e solo la solita storia?
Ci sono stati vari momenti in cui abbiamo bussato a tutte le porte della politica, rappresentando la condizione dei precari, di chi un lavoro non ce l'ha, dei disoccupati, dei pensionati, il tema delle donne, da non ricordare solo l'8 marzo, bussando a tutte le porte. Ma ti dico, c'è una frase uscendo da ognuno di questi incontri che ho sentito sempre: bisogna tener conto dell'equilibrio della maggioranza.
Ma non hai paura, allora, entrando in questa lotta, che tu possa cambiare?
Che possa cambiarmi tutto questo? Questa è una costante meditazione che faccio sempre su me stesso.
Che risposte ti dai?
Che devo riuscire sempre a sentire il sapore della miseria. Ma mentre faccio questo, per strada e anche nei luoghi fisici, devo avere la possibilità di trasportare tutti noi verso le stelle dei desideri, della risoluzione di quei problemi. Quello che bisogna fare è questo: ridare un po' di sorriso alle persone. È la politica dei desideri. Posso essere a mia volta influenzato da ciò che noi stiamo combattendo, e questa consapevolezza mi deve portare sempre ad interrogarmi, a dire: il giorno in cui mi abituerò a vedere la miseria e a banalizzare la miseria, vuol dire che ho fallito. Questo diceva Hannah Arendt, la banalità del male. Non dobbiamo mai abituarci a vedere la miseria.
Benissimo. Ridare un sorriso alle persone. Ridiamo un sorriso ai tuoi fan. Nel tuo futuro prossimo la parola album è presente.
È presente. Si chiama Alma, Anima.
Bellissimo. Perché?
Perché è stato un periodo in cui sono stata costretta per assurdo a conoscermi, a conoscerla e a capire quanto un'anima sola ha vissuto tanto. Sto scoprendo cose che ho vissuto magari in vite passate, sto scoprendo quello che mi accomuna con le anime che ho scelto di con cui convivo.
Sì.
E in realtà tutti e tutto.
Prima di Alma aveva un altro titolo l'album?
Non aveva titolo.
Ok. Hai pensato ad altri nomi che erano vicini ad Alma?
No, era ancora in divenire, io stavo scrivendo. Io ho aspettato il momento esatto in cui ho capito di aver il disco e ho chiuso il disco con una canzone che tra l'altro si intitola Alma.
Ok.
E che in realtà l'ho messa come prima traccia del disco e che è un po' una preghiera. Io l'ho scritta ed è stato quasi un flusso di coscienza diretto, come se mi fossi impossessata di qualcuno in quel momento, e ho iniziato a scrivere questa canzone che dice: anima di Dio, anima che il mondo ha raccolto, anima che qui è già morta, sì, anima che ha cercato ovunque tranne che in se stesso, anima di Dio, sì, anima che riesce a pregare con lui, anima di chi si è perso in questa vita in questa vita così assurda, ma che ha avuto il coraggio di amarsi.
Okay.
Ve la sto traducendo perché è in portoghese in realtà. E quindi sembra un po' funky quando la racconto così, però è stato veramente bello perché a tratti sembrava che non parlassi io per me, e questa cosa mi fa dire ok, questa cosa è giusta e ha senso di esistere. E questo è il mio album, ed è un album che racconta di me, ma inizia ad ampliare i soggetti e gli oggetti del racconto. Fa entrare per la prima volta, fa entrare con consapevolezza e non come mi era capitato magari con il primo album, faceva entrare perché la gente si immedesimava. Io questa volta ho aperto la porta e ho detto è per voi, e quando uscirà non sarà più mio.
Complimenti.
Grazie.
Metto il prossimo film, che poi è l'ultimo, e poi io voglio parlare per concludere di amore. Ti va?
Aia.
Ti va?
Sì.
Vai, concludiamo con l'amore.
Madà non era povero per noi. Ci ha dato cose che il denaro non può comprare. Quando è morto gli ho trovato addosso questo foglio. Ecco cosa aveva scritto. Non sono un cliente, né un consumatore, né un utente. Non sono un lavativo, un parassita, un mendicante, né un ladro. Non sono un numero di previdenza sociale o un puntino su uno schermo. Ho pagato il dovuto, mai un centesimo di meno, orgoglioso di farlo. Non chino mai la testa, ma guardo il prossimo negli occhi e lo aiuto quando posso. Non accetto e non chiedo elemosina. Mi chiamo Daniel Blake. Sono un uomo, non un cane. Come tale, esigo i miei diritti. Esigo di essere trattato con rispetto. Io, Daniel Blake, sono un cittadino. Niente di più e niente di meno. Grazie.
Ci sono cose che i soldi non possono comprare? L'amore è una di queste, no? Su questo siamo d'accordo?
Certo.
Siete innamorati?
Sì.
Tanto?
Tanto. Tanto, proprio perché sto imparando ad amare me stessa per primo.
Sì.
E quindi riesco a dare ancora più amore. La palette di potenza e di colori dell'amore può essere veramente infinita, ha varissime forme, e credo che sia compito anche nostro riuscire a guardare a quanto possiamo essere amati e amare. Mi sento fortunata perché quando mi sono concessa di amarmi, l'universo mi ha regalato una persona che ha la stessa voglia di amare.
Cosa è in grado di fare questa persona che gli altri non fanno?
Di migliorarsi. Siamo dinamici e ho la possibilità di reinnamorarmi di questa persona costantemente, perché è diversa, perché è in costante evoluzione.
Cosa ti spaventa di più?
La lontananza dei miei affetti, il fatto che il mio drive per la mia passione e la mia musica sia centralissimo nella mia vita. Questo mi spaventa che magari la lontananza fisica, poi quella affettiva è veramente, possa essere dall'altra parte del mondo, che se siamo stabili e sappiamo che ci siamo scelti, è bello scoprirsi in vari contesti, in varie situazioni. Quello che mi impaurisce è questo, semplicemente, perché l'amore, se è amore, non può fare del male, anche quando a volte soffri.
Abu, sei innamorato?
Sì, sono innamorato e allo stesso tempo cerco di coltivare il potere dell'amore e non l'amore del potere.
Sì.
E questo coltivare il potere dell'amore vuol dire cercare di distribuire, condividere questa potenza per portare in quei luoghi dove l'amore non è mai esistito.
Sì.
E anche condividere questo amore con tante altre persone, non solo dal punto di vista empatico, ma anche dal punto di vista della progettualità nella nostra vita esteriore, fuori, e vivere questo amore anche interiormente vuol dire entrare in sintonia anche con le altre persone. E di conseguenza continuo a dire che ci salverà il potere dell'amore e non l'amore del potere.
Un giorno tuo figlio avrà 10 anni e scoprirà cosa vuol dire essere nero in Italia. Quando tornerà a casa, quel giorno cosa gli dirai?
Quello che gli dirò a mio figlio è di continuare, poi farà quello che vuole, ma è continuare a manifestare, esprimere ciò che è. E dall'altra parte provare questo mio figlio a far sì che anche altre persone, altri bambini abbiano la stessa possibilità di non doversi giustificare per ciò che sono,
sì,
o dover entrare nelle dinamiche della nostra società sulla punta dei piedi, perché qualche parte si è stabilito che l'italiano deve avere una determinata caratteristica ben precisa. Quello sì mi spaventa, e quindi di conseguenza mi dico, deve avere la possibilità sì di dire: mi chiamo David Sumaoro, sono italiano. Quando dall'altra parte sentirà dire: mi chiamo Gaia, è italiana, e mi chiamo Giovanni Maria, sono italiano. È questa bellezza che deve trovare la giusta armonia. Ma mi rendo anche conto oggi che questa dimensione per 30 anni è stata ostacolata da parte di norme razzializzanti in Italia. Ci si è inginocchiati in Italia, giustamente, per la morte di George Floyd negli Stati Uniti, ma allo stesso tempo abbiamo 30 anni di norme razzializzanti in Italia.
Questa è la cosa che più mi fa riflettere.
Dove per tanto tempo queste norme razzializzanti stanno togliendo vita, opportunità, dignità,
sì,
a tante parti della nostra popolazione. Questa è la nostra sfida, e questo vuol dire diritti civili e diritti sociali non possono essere disgiunti, sono intimamente legati.
Sì.
Vogliamo la luna, ma la luna che vogliamo è una luna che deve avere il suo splendore su tutta la nostra popolazione. Questa è l'Italia che vorrei. Non solo per mio figlio, ma vorrei questa Italia per tutte le persone, per i nostri giovani.
Abu, consiglia Gaia e Gaia consiglia ad Abu un film, una canzone e un luogo da visitare.
Wow. Ti consiglio Capitan Fantastic, un film che ho visto recentemente.
Perché?
Perché parla di questi genitori che crescono i figli nei boschi. I ragazzi leggono tantissimo, sono acculturatissimi. È un po' un extremis, quindi va preso comunque con le pinze. È una visione comunque che va fatta con consapevolezza. Non c'è da prenderlo come modello, diciamo, d'azione. Però questi ragazzi che crescono nei boschi e che sono in realtà così consapevoli e conoscenti di tutta la storia, perché leggono tantissimo, suonano tra di loro, procacciano la loro, l'essenziale, ciò che devono utilizzare per cibarsi, hanno l'orto, quindi anche la pazienza, no? L'orto è una delle più grandi università, secondo me, della storia, perché facendo l'orto tu ti rendi conto di che acquisisci pazienza, che vedi un frutto o una verdura o comunque una pianta crescere nella sua bellezza e complessità, e basta pochissimo: acqua, sole e amore, sì, no? E poi vanno in un contesto sociale in cui ovviamente non fittano, però sono tendenzialmente le persone più acculturate che entrano in contatto con quel mondo. Però poi tutta quella invece cultura sociale, no, della socialità viene a meno, quindi anche loro si trovano un po' alle strette. Ed è un bellissimo film perché ti dà veramente negli estremi, tu puoi prendere e scegliere cosa vuoi acquisire da quel film. È molto bello.
Canzone?
Una canzone di Arlo Parks.
Conosco.
Vai a ascoltarla perché è bravissima. E il ritornello continua a dire "You're not alone, you're not alone". Ora non ricordo il titolo, però dovrebbe essere Home.
Un luogo da visitare?
È un luogo da visitare. Fernando G. Noronha. È un'isola bellissima in Brasile. C'è una biodiversità pazzesca. E se stai anche a 200 metri dalla costa riesci a vedere balene, delfini, ed è protetta, quindi devi entrare in quel contesto con la giusta cura e la giusta consapevolezza della tua entrata in un ecosistema che già funziona, quindi devi avere molto rispetto e molta cura, ma so che potresti invece ricevere da quel posto una bellezza incredibile, e anche lì ho provato un'estrema connessione con la natura che mi ha arricchito molto, quindi te lo consiglio assolutamente.
Wow, grazie.
Tocca a te. Bu.
Un film, Pane e Rose, di Ken Loach. Parla dei processi che interessano e riguardano anche le nostre vite di oggi, ha a che fare con il tema della dignità del lavoro, ha a che fare con il tema dell'immigrazione, e ha a che fare con il senso di condivisione dei bisogni e quindi di organizzazione, dare una forma collettiva a ciò che sono i nostri bisogni, e quindi organizzata per dire i cambiamenti sono possibili se ci si unisce, se si condividono questi sentimenti insieme. Una canzone è Get Up Stand Up di Bob Marley.
Certo.
Sì. È quella che ogni volta che poi mi sveglio uno dice, nella mia mente suona sempre questa canzone, sempre suona questa canzone. E quindi un approccio empatico alle cose per dire è possibile cambiare, non rassegnarsi, e allo stesso tempo perché no, il cambiamento è possibile, ma proprio partendo anche da ciò che è profondamente radicato in noi come dimensione spirituale. E questo vuol dire, fa capire anche sempre anche ai giovani di dire, guardate, il modello che ci salverà non è solo questo che ci è stato detto che è l'unico modello possibile. Vi è possibile, vi sono altre possibilità, e quindi andiamo ad indagarli, però alziamoci,
sì,
andiamo avanti senza perdere il sorriso, sì, e neanche senza banalizzare. Un posto da visitare, ci sono tantissimi posti che in questo momento mi viene da consigliarti, ma poiché ritengo che vivere nelle zone di campagna sarà un privilegio, quanto in realtà all'inizio non era un privilegio, adesso certo, diventerà un privilegio vivere in zona di natura. C'è un'isola in Senegal che si chiama Saint-Louis, è un'isola bellissima che a me piace, ci sono stato varie volte. Quando veniva chiamata la Venezia del Senegal, è un'isola che secondo me ci riporta in contatto con la natura e che ci porta a considerare anche il nostro rapporto non solo col mare, ma anche il nostro rapporto in un contesto di comunità, di condivisione. Perché no? Un giorno...
Ora vi dico questa cosa. Io spesso ho parlato con persone che online avevano le risposte, cioè proponevano soluzioni, poi vis-à-vis hanno fatto molta fatica. Invece ho scoperto una persona che è in grado di rispondere, e io ti chiedo di non perdere mai questa positività e di continuare a condividerla, perché
In un periodo come questo penso che serva tantissimo questa positività. Mi rendo conto che c'è tanta indignazione, tanta rabbia, però io sono sempre stato dell'idea che solo con la rabbia non si costruiscono le cose e abbiamo bisogno di questa positività. Quindi ti ringrazio. Gaia, invece ti ringrazio per le domande che ti poni e le risposte che ti dai. Sono felice di aver fatto questa intervista.
Grazie.
E davvero, sono molto, molto, molto grazie. Soddisfatto e stupito. Ora vi porto a firmare il Chuck, ok?
Yes.
Vai, venite con me.
Io farò un caffè classico.
Io ti consiglio il cappuccino freddo.
Cappuccino freddo.
Cappuccino freddo, sì,
ok. Cosa farete adesso?
Io ho il tour.
Ok.
Quindi suonerò in giro, raccoglierò un po' di...
Ah sì, è strano, c'è tornare a suonare.
È bellissimo,
sì, sì.
Bellissimo.
Io invece c'è un tour che va avanti, sì, con le agorà popolari.
Che risposte stai ricevendo?
Grazie.
Sì?
Incredibile. Incredibile, prima parlavi di positività, ma le persone vogliono liberarci dalla sfessia del pessimismo.
Speriamo. Va bene, grazie.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Grazie a voi.